Ciao a tutti, sono Claudio Simeoni, c'è anche Francesco.
Salve a tutti.
Aspetta, prova ancora Francesco.
Salve a tutti, no, saluti gli ascoltatori.
Perfetto, no, dovevamo guardare i microfoni che funzionano. Bon, allora, questa trasmissione è Magia Stragonaria Paganesimo, che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Allora, prima di parlare delle conferenze, leggiamo un pochino sta robetta, sì. Francesco, cosa dici? Allora, Francesco mi ha telefonato lunedì sera, credo, a casa, dicendomi: Claudio, dove hai messo i soldi? I soldi? Io? Fa. Sì, guarda, qui c'è un libro. Io sono contrario anche a dirmi sia il titolo del libro che l'autore, però se Francesco lo riterà ve lo dirà lui.
Sì, beh, io l'autore l'ho conosciuto all'inizio della carriera, perciò di conseguenza potrei, insomma, lo conosco. Poi ci siamo incontrati anche in altre occasioni, poi non l'ho più visto per fortuna mia, però so che altri compaesani che hanno avuto la disgrazia di incontrarlo non sono molto contenti dei suoi servizi.
Questo disgraziato ha fatto un libro in cui sputtana un po', come suo solito, un po' la gente. Fra le altre cose parla anche di me. Forse stavolta frego Claudio Simeoni, forse hanno trovato il modo per fregare sto apprendista stregone. Il problema grosso del tentare di fregarmi me è abbastanza irrilevante, perché io mi sto preparando, cioè il potere, gli dèi mi hanno preparato prima e io mi sto preparando da 20 anni per fare quello che sto facendo adesso, per cui anche se qualcuno tenta di sputanarmi in realtà non fa altro che portare acqua al mio mulino, cioè è tutto pronto, non ho nessunissimo problema per questo. E per sputtanarmi, questo personaggio dice: attenzione, anche il meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo Claudio Simeoni, guida spirituale dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti.
C'è una guida spirituale dell'istituto.
Non esiste guida spirituale, ma vabbè, insomma. Con sede a Marostica, Vicenza, a 2 passi da quel gioiello industriale che è la Diesel, prima impresa italiana a dotarsi di una rete per videoconferenze intercontinentali e prima al mondo a distribuire alle aziende satellitari lavori commesse già programmate su CD-ROM eccetera, scrive Claudio Simeoni di aver trovato in Mercurio e Poseidone la sua linfa vitale. Chi mi ascolta da 4 anni ha mai sentito che io dicessi una cazzata del genere? Penso di no, ma comunque, siccome sputtanare le persone è una professione, beccatevi questa. Ha pure, pensate, io ho anche una ricetta per la felicità, cioè non so, 4 pillole al giorno di Prozac. Allora, la mia ricetta consiste in questo. La mia ricetta consiste in questo. La stregoneria è l'arte per costruire se stessi in armonia col mondo, trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Cioè, è l'arte di non mettersi in ginocchio, di non subire. Io non so cosa lui abbia firmato all'anticristo, perché questi sono 4 paragrafi che io faccio firmare all'anticristo. Perché sono messaggi sintetici che ho ricevuto in percezione alterata. Per cui questi 4 messaggi, credo siano solo 4, li firmo l'anticristo, cioè perché è come dei messaggi che da fuori mi arrivano a me e sono dei messaggi sintetici. E, attenzione, nel suo sito internet, lui, premetto, i miei siti internet non li ha mai visti, dedica pagine alle streghe, a Eurinome, a Priapo, ai lupi mannari e agli ordini esoterici nella letteratura erotica. Lui i miei siti non ha mai visti, perché l'unico di erotico non ce n'è.
No, perché c'è una sezione del sito dell'istituto che c'è una roba del genere.
Allora, c'è una sezione del sito dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti che è dedicata a Eurinome, a Priapo.
Sì, a no, Priapo. Ma tra l'altro l'articolo su Priapo è preso dal manifesto.
È preso dal manifesto.
Cioè, di
fatevi un po' voi cosa non arrivano a fare pur di sputanare le persone. E della letteratura erotica, c'è roba sulla letteratura erotica?
C'è una storia degli ordini esoterici nella letteratura erotica, ma è messo più come curiosità, come cose interessanti, perché nel senso sono esistiti, no? Soprattutto nell'Ottocento francese, dei movimenti particolari che facevano rituali, ricerche e così via.
C'è quello che ho detto prima praticamente, esatto, con Franco.
Sì, e cosa è successo? Che alcuni di questi sono stati spunto per romanzi. Allora, certe volte, siccome di queste organizzazioni, di questi gruppi esiste pochissimo in Italia, quel poco che si conosce è merito di alcuni collaboratori dell'istituto, abbiamo deciso così, trovando il materiale, perché tra l'altro quell'informazione viene da un dizionario pubblicato, era un'edizione speciale di Playmen, del dizionario della letteratura erotica. E come portare queste informazioni su questi ordini esoterici? Detto, è curiosa la cosa, la riportiamo.
Praticamente è come se io andassi dal giornale del Gazzettino e dicessi ai giornalisti del Gazzettino: voi siete tutti degli assassini perché pubblicate gli annunci mortuari. Siccome pubblicate gli annunci mortuari, siete degli assassini.
Desiderate che la gente muoia, cioè, così perché avete gli annunci mortuari.
Esatto. Cioè, questo è il ragionamento di questo. Comunque va benissimo, cioè non ho nessun problema. Anche perché, vi spiego perché. Sui volantini con cui fa proselitismo, il volantino a cui si riferisce è un pieghevole a tre pagine che ho usato per la Fiera di Vicenza, per presentare i libri alla Fiera di Vicenza, no? Elenca i libri in catalogo. Gesù di Nazareth, l'infamia umana, pensate che roba, il crogiolo dello stregone, chissà cosa c'è, allora, e il crogiolo del male. Ora, il crogiolo dello stregone e Gesù di Nazareth, l'infamia umana, a parte quello che vi sto leggendo in questo momento, cioè Gesù il torturatore, è tutto su internet, sia il crogiolo dello stregone, sia Gesù di Nazareth, l'infamia umana, per cui ve lo potete leggere tutto. E il crogiolo del male invece è presentato in 3 o 4 paragrafi, per cui... tanto per farvi un'idea, per cui lui non ha letto assolutamente niente. Come simbolo, attenzione perché adesso arriva il bello del sputanamento, adesso che ho fatto l'atmosfera faccio la sputanatura. Come simbolo, a corredo, impreziosito da formule magiche.
Belle queste le formule magiche.
Cioè, usa come simbolo un cerchio con dentro una stella a 5 punte. Curioso! Lo stesso che c'era sui quotidiani un giorno dell'82 nei paginoni dedicati alle retate tra i presunti brigatisti sospettati, attenzione, del sequestro del generale americano Jim Lee Dozier. Sul Gazzettino un pezzo era dedicato fra l'altro a Claudio Simeoni. Che ruolo aveva Claudio Simeoni? Sicuramente. In passato sarebbe stato uno dei fiancheggiatori delle Brigate Rosse. L'unica cosa che voglio dire chiaramente, io non ho mai fiancheggiato nessuno. Cioè, io non sono mai stato servo di nessuno. Cioè, infatti, io non sono stato condannato per nessuna cosa tipo Dozier, tipo Tagliercio, tipo cioè, i grandi fatti delle Brigate Rosse, perché io non ero servo di nessuno. Chiaro questo? Sul Gazzettino un pezzo era dedicato fra l'altro a Claudio Simeoni, in passato sarebbe stato un fiancheggiatore delle Brigate Rosse, ma se ne sarebbe poi staccato per diventare leader delle cellule comuniste combattenti. In realtà non è vero, perché si chiamavano cellule comuniste venete e cercavano di fare del sindacalismo un po' più pesante, diciamo, un po' più indicante. Da Curcio a Minerva, tanto per essere chiari, io ho un buon rispetto per Curcio e la sua storia, ma io Curcio lo tengo a 10 km di distanza, se non altro come statura intellettuale. E non è una questione di presunzione, è una questione di scelte della vita, tanto per essere chiaro. Dopodiché, da Curcio a Minerva, lasciamo perdere, insomma, è una battuta che lascia il tempo che trova. Ora, io non rinego il mio passato di rivoluzionario, io ho tentato davvero di fare la rivoluzione, e questo è stato il mio intento, ed è stata la mia strategia attraverso la quale sono diventato un apprendista stregone. Cioè, io mi sono modificato facendo quelle cose e mi sono trasformato. Per cui non ho assolutamente... nulla da nascondere, anche perché i miei processi sono stati molto chiari, ci hanno messo molto in chiaro le cose. Il problema è un altro, che quelle storie vengono tenute nascoste, nel senso che non vengono declamate, perché esistono dei comportamenti sia da parte della magistratura sia da parte di organi istituzionali gravissimi nei miei confronti. Allora, finché le cose vanno così, vanno all'acqua di rose, va tutto bene. Se poi quelle storie vengono fuori pesantemente e ci sono molte cose da appesantire, però siccome io personalmente non ho interesse a tirar fuori questo, a me mi interessa insegnare stregoneria, come non mi interessa a nessuno indicare il mio percorso come un percorso da fare, anche perché esistono percorsi ben più semplici che non il mio, è stato un percorso durissimo, tanto per essere chiari. E pertanto non mi interessa indicarlo ad altri, però se qualcuno mi fa pubblicità, cioè comincia a scrivere che sono stato un brigatista, a me fa solo piacere, sia chiaro questo, cioè io quello che ho fatto sono orgoglioso, perché quello che io ho fatto l'ho fatto perché la gente non venisse buttata giù dalle impalcature, non perdesse le mani sui forni, cioè non venisse bruciata, cioè avesse condizioni di lavoro migliori. Per cui tutto il resto che mi possono imputare, io vado orgogliosissimo di tutto, tanto per essere chiaro. Pertanto non ho nessunissimo problema di questo. E invece mi fa piacere che questo qua mi abbia fatto, perché? Perché noi abbiamo un altro strumento, uno strumento che usiamo ultimamente e che si chiama internet. Quando questo qua mi fa questa pubblicità, non fa altro che dire alla gente: andiamo a vedere sti siti erotici di Claudio Simeoni. Chissà che non troviamo i siti erotici di Claudio Simeoni. Allora, io qua non ce l'ho, ce l'hai forse... No, non è questo, è l'altro. E allora, l'hai trovato? Ecco, allora, i siti... Grazie. I siti erotici di Claudio Simeoni, cosa fa la gente? La gente va su internet, cerca Claudio Simeoni e va nei siti di Claudio Simeoni. Dei siti di Claudio Simeoni, poi va ai siti dell'istituto e può vedersi il materiale che c'è. La gente va a verificarsi quello che noi facciamo, cioè... Anche se questo qua cerca di sputtanare, in realtà non fa altro che dire ad altre persone che io non raggiungerei mai, cioè anche perché raggiungo persone per radio oppure non ci penso di andare a vedere. E Claudio Simeoni sul mio sito personale, che giovedì 15 giorni fa Francesco mi ha dato un nuovo contatore che mi permette di vedere anche, di farmi un'idea della gente che viene a vedermi, e io ho 50 visite, al di là che poi sono 50 persone, alcuni che passano pagine eccetera, 50 visite alla settimana, cioè ci sono 50 persone alla settimana o 30 persone che se magari si vedono un po' più pagine che vengono a vedere quello che io ho scritto. Per cui questo signore non fa altro che farmi tanta pubblicità, anzi andiamo a vedere cosa dice questo brigatista rosso, che invece di andare a prendere le particole, che invece di andare a mettersi in ginocchio davanti al Papa o chiedere perdono,
o lavora per la Caritas.
Sì, o un lavora per la Caritas, fa ste robe, cioè chiaramente è una cosa che sconvolge. Ben vengano ste cose, cioè sputanatemi pure. Cioè, ormai con internet abbiamo il nostro pensiero messo là e tutti possono accedere a vedere e a verificare le cose. Pertanto ben vengano queste cose. È venuta anche la RAI ultimamente, no Francesca? Va bene. Detto questo, parliamo delle conferenze.
Sì, no, io vorrei aggiungere una cosa che appunto volutamente ha voluto omettere. Diamo le coordinate di questo libro, non certo perché valga la pena di comprarlo, anche perché è soltanto, diciamo, il tipo di presentazione. Claudio diceva, Facchino ho chiamato e ho detto: Claudio, dove sono i soldi? Beh, io l'ho fatto anche perché sono la tesoria dell'istituto. Ma questa citazione che vi ha letto con l'audio viene da un libro che si chiama Gian Antonio Stella. Do le coordinate di Gian Antonio Stella. Gian Antonio Stella ha cominciato la sua carriera circa 15 anni fa nel Veneto come corrispondente del Corriere della Sera. È diventato uno dei maggiori editorialisti italiani, uno dei più quotati giornalisti italiani. Io l'ho conosciuto all'inizio della carriera, ho avuto occasione di vederlo in un'altra occasione, va bene. Io personalmente non ho una grande opinione, vabbè, comunque è un'opinione mia. Bene, questo libro della Mondadori si chiama Chic, viaggio tra gli italiani che hanno fatto i soldi. Cioè, io posso capire che uno faccia il classico censimento stupido come quelli del CIRS, del GRIS e così via, che mettono dentro le bestialità e che dicono che noi siamo chissà che. Ma che ci metta dentro un libro di Chic, viaggio tra gli italiani che hanno fatto i soldi, io sinceramente questi soldi e neanche i soci dell'istituto li hanno mai visti, che insomma ci siamo anche preoccupati, ho detto dove sono andati a finire. Ma la cosa non finisce qua. Allora, nel capitolo 12, dove ha preso la citazione Claudio, si chiama Business Astralico, il dizionario italiano alieno. Cioè,
cosa?
Il capitolo che tu hai letto, la frase che hai letto del tuo paragrafo, è inserito nel capitolo 12, che si chiama Business Astrali.
Business Astrali.
Sì, io lo dico per un motivo un po' particolare, significa più busi, cioè nel senso di letto, non puoi dare l'idea, cioè che forse possono anche busi mentali. Uso più il termine Veneto. Col dizionario italiano alieno. Allora, e non è finita. Allora, comincia partendo con un altro personaggio che noi conosciamo bene. Comunque parlo come alcuni soci dell'istituto, che è Antonino De Bono, con cui negli anni 80 si faceva una visita che si chiamava il Teurgo. E anche lui prende in giro appunto De Bono. De Bono è un personaggio simpatico, ha 80 anni, ha le sue fissazioni, però è stato un personaggio che cui bisogna riconoscergli una certa onestà, una certa volontà, una certa capacità organizzativa e una certa volontà di portare avanti un discorso anche politeista. Bene, lo prende in giro tenendo conto che, da quello che conosco io personalmente De Bono, De Bono quando fece la rivista il Teurgo, per mandarla nelle edicole, ci spese 70 milioni di tasca sua per mandare una rivista politeista nelle edicole. Io presumo che questi 70 milioni non siano stati ritornati in tasca, anzi non sono tornati in tasca da quanto lo conosco. Poi alcune cose della vita ci hanno separato, alcune interpretazioni, alcune scelte, altre cose lui è andato per la sua strada, noi siamo andati per la nostra. E comunque lo inserisce dentro, parte appunto con due paginette dedicate a Antonio De Bono e l'impresa del Teurgo, e poi appunto passa a Claudio Simeoni e l'istituto. Come notate, un giornalista si presume che abbia la capacità di andare a verificare le fonti delle sue informazioni. Lui cita siti internet e li cita in maniera veramente disorganizzata, il che significa o che l'ha fatto a orecchio e qualcuno gliel'ha suggerito,
gli ha suggerito sì,
o se no lui è anche incapace di verificare tramite internet uno strumento del genere. E questo io lo reputo abbastanza grave per un giornalista che viene considerato uno dei migliori d'Italia, insomma. Ecco, volevo... Ecco, comunque penso che possiamo chiudere questa polemica. Io,
sì, ma
io,
no,
io rinnovo l'invito a Claudio a dire: dove sono i soldi?
Sì, dove
ecco perché.
Vabbè, insomma, il problema non è un problema, perché? Perché questo purtroppo è il primo fesso che arriva dopo 4 anni che stiamo chiamando degli altri fessi, cioè nel senso che il progetto per la costruzione del paganesimo purtroppo obbedisce a delle leggi che nemmeno io conosco, cioè obbedisce a delle regole e a espletamento di situazioni che nemmeno io conosco, cioè io intuisco ma non le conosco. Perché fare un progetto di diffusione di una struttura di pensiero come lo abbiamo fatto noi, penso che non sia assolutamente possibile neanche immaginarlo. E il punto è che esistono dei nodi nell'espletamento di questo progetto, cioè della diffusione del paganesimo, che devono essere sciolti. Per sciogliere questi nodi devono arrivare dei fessi. Cioè, faccio un esempio. Hanno tentato più di qualcuno di denunciarmi perché io lo chiamo il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth. In realtà è una denuncia improponibile sotto tutti i punti di vista. Bene, io speravo che una di queste denunce andasse in porto per processare il macellaio di Sodoma e Gomorra. Purtroppo sembra che qualcun altro con più testa li abbia un attimino fermati. E questa, per esempio, era una delle mie speranze, che speravo che un fesso facesse questo, invece purtroppo non l'ha fatto. Altre provocazioni invece arrivano via internet. Arriva quello che si cura con l'aglio, olio, peperoncino e mi chiede di aiutarlo come apprendista stregone a guarirlo. Io posso solo rispondere che con l'aglio, olio e peperoncino ci faccio gli spaghetti a pasta asciutta, cioè altre cose non è che posso dire. Però arrivano tutta questa serie di provocazioni, tipo sicuramente sto Stella mi avrà telefonato a casa, era uno dei tanti anonimi che mi ha telefonato a casa, insomma.
Sì, ma no, questo non lo penso che faccia, no, l'anonimo, da come che l'ho conosciuto non penso che abbia questi problemi.
Comunque,
di farla anonimo.
Il problema grosso è che la stella a 5 punte non è soltanto una stella disegnata da chi la vuole disegnare o un antico simbolo esoterico o altre cose, ma è anche uno dei simboli fondamentali della Repubblica Italiana. Cioè, non dimentichiamocelo questo. E il disegno della stella a 5 punte della Repubblica Italiana è stata presa, credo, da un vecchio disegno della massoneria, credo, è stata proprio fatto a sfregio del cattolicesimo, quella volta che venne deciso di usare la stella a 5. Cioè, le stellette ce l'hanno i militari, cioè un simbolo importantissimo. Perché? Perché va a definire quello che è l'uomo, cioè definisce l'uomo la stella a 5 punte. E noi la inseriamo in un cerchio perché nell'esoterismo della stregoneria è l'uomo all'interno del mondo. I simboli esoterici.
D'altronde c'è già un disegno di Leonardo che rappresenta questo. Cioè, sì. Adesso odiamo del brigatista anche a Leonardo da Vinci, sì. O...
Vabbè, ma è divertente questo. Comunque è l'uomo all'interno del mondo, la stella a 5 punte nel cerchio è l'uomo all'interno del mondo. Poi i simboli esoterici, se lui avesse guardato un po' bene, c'era scritto universo e poi le iniziali di ragione, sentire, vedere, superio, io psichistico e volontà, che sono gli intenti della stregoneria, cioè la manifestazione dell'intento della stregoneria. So benissimo che uno le lettere le può usare per quello che vuole, insomma, in fondo non so,
un anagramma.
Sentire con SE può essere semo, oppure se è SOS può essere stupido, cioè i simboli possono dare il significato che noi vogliamo metterci, per cui chiunque può interpretarli come vuole. D'altronde, se lui avesse andato sul sito internet della Federazione Pagana, c'è un capitolo che riguarda la stella a 5 punte e gli spiegavano che cos'è la stella a 5 punte, per cui come vedete tutte cose molto ovvie. L'unica cosa che non è ovvia è il gioco allo sputtanamento, però ricordatevi che il gioco a sputtanare è il gioco del pazzo di Nazareth, lo ricordate? Come potete parlare bene voi malvagi come siete? Mi sputano dicendo che si malvagi, non vi dico perché si malvagi, non do allo spettatore l'opportunità di andare a verificare quello che io dico, dunque se io riesco a farmi accettare come autorità dallo spettatore, lo spettatore crederà davvero che voi siate malvagi senza che io dimostri la vostra malvagità. Guarda che questo è il giochino del pazzo di Nazareth. Però se io ho un sito internet in cui manifesto il mio pensiero, lo spettatore cosa fa? Va a verificarsi lo sputtanamento, cioè io sono malvagio, mi occupo di sesso, vado a stuprare, a fare chissà quali porcherie. E allora cosa fa lo spettatore? Va a verificare questo sul sito internet, verifica e verifica che era solo una sputtanatura. Chi viene sputtanato alla fine? Cioè, alla lunga ci giochiamo, io sono sempre disponibile. Va bene, Francesco, parli un po' delle conferenze.
Appunto, io ricordo appuntamenti che forse sono migliori, cose che hanno un'importanza più immediata. Allora, domani sera, venerdì 14 luglio 2000, alle ore 20:30, in via Montello 66 a Marostica, Vicenza, statale Marostica Bassano, ex sede dell'Unione Regionale Veneta, c'è la conferenza di Silvano Lorenzoni, ricordiamo i nostri antichi padri pagani, conferenza sui megaliti. Venerdì 21 luglio alle ore 20:30, stessa sede sempre a Marostica, paganesimo, politeista, stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. È relatore Claudio Simeoni. Venerdì 28 luglio 2000 alle ore 20:30, stregoneria oggi, essere stregoni sotto dominio cristiano. È relatore sempre Claudio Simeoni. Perciò io do appuntamento agli ascoltatori per i prossimi tre venerdì, a cominciare da domani sera, a Marostica, in via Montello 66, ex sede di Unità Regionale Veneta, sulla statale Marostica Bassano. Ricordo sempre che c'è l'incontro di agosto
sull'altro piano
del Giago, perciò chi è interessato si può far vivo.
Facciamo l'elenco il più presto possibile, perché dobbiamo stabilire sia la domenica in cui lo facciamo, per cui gli ultimi arrivati insomma sappiano che stiamo completando la lista, diciamo così.
Ecco, allora prima di lasciare la parola a Claudio, ricordo che, visto che si è parlato anche dei siti internet, che sul sito dell'istituto è stato aggiornato, sono state caricate una quindicina di nuove pagine, perciò chi vuole leggere del materiale nuovo, interessante, anche inedito o roba vecchissima di 20 anni che abbiamo recuperato in giro su vari argomenti, i più diversi, e può visitare il sito dell'istituto, internet dell'istituto, e troverà queste 15 nuove pagine. Lascio la parola a Claudio.
Sì, io ho mia figlia che ormai sta fondendo, sta facendo la traduzione dell'ultima conferenza che andiamo a fare, cioè uscita Paganesimo Politeista e Stregoneria come religione di uscita dall'orrore cristiano. Viene tradotta, sistemata, tradotta e la mettiamo anche in inglese. Ricordo che questa conferenza c'è sia sul sito dei libri, sia sul sito della Federazione Pagana, che è spezzettata in vari modi, cioè il risveglio del pagano politeista. E la mettiamo anche come inglese, per cui a sto punto, poi mando chiaramente tutti i contatti in America, va fuori, insomma. Tanto per essere chiari che le nostre cose sono pubbliche.
Sì.
Non sono segrete. Quando si facevano cose io facevo cose segrete, quando faccio cose pubbliche
sì. Comunque, chi vuole leggere il pezzettino di cui parlavamo prima è reperibile anche sull'archivio della mailing list Paganesimo.
Perfetto.
E l'archivio è pubblico di tutti quanti i dibattiti, e c'è appunto anche il riferimento, c'è la citazione completa fatta dal libro di cui prima abbiamo parlato.
Va bene, andiamo avanti con Gesù di Nazareth, il picchiatore di chi non si può difendere. Stiamo leggendo i Vangeli. A Francesco questo non è che piaccia molto, ma d'altronde...
No, non è che tocca, anzi, interessante.
Bene, parleremo un pochino di gli operai mandati nella vigna di Matteo e vediamo un po' il lavoro degli operai e il concetto di padrone. Leggiamoci un attimino cosa dice Matteo e gli operai mandati nella vigna. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella mia vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi? Gli rispose: perché nessuno ci ha preso a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella mia vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama gli operai e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che sarebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto, non hai forse convenuto con me per un denaro, quindi prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio, oppure tu sei invidioso perché io sono buono. Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Quanto a quel giorno e a quell'ora, però, nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e neppure il figlio, ma solo il padre. Che fregatura, eh? Vegliare per non essere sorpresi, come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito fino a quando Noè entrò nell'arca e non si accorse di nulla finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato, due donne macineranno alla mola, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi siate pronti, perché a quell'ora che non immaginate il figlio dell'uomo verrà come un ladro a scassinare la casa. E questo lo aggiungo io. Commento: anche in questo racconto il padrone è padrone in quanto tale, e nessuno può sindacare il modo e la qualità del suo essere padrone. In quale modo egli ha costruito la sua proprietà? Perché è padrone? Quali sono i rapporti che egli tiene con le persone? A Matteo tutto questo non interessa. A Matteo interessa stabilire che egli è il padrone e il suo giudizio è insindacabile. Il quadro offerto da Matteo è un quadro costruito per i fini dimostrativi che si è proposto. Non sono ammesse osservazioni sulle premesse. Lui è il Dio padrone e il Dio padrone possiede. Questo per Matteo appare ovvio, come appare ovvio per i suoi ascoltatori. La relazione padrone e lavoratori a giornata non è presa in considerazione. Questo non prendere in considerazione sarà uno degli assunti dottrinali della Chiesa Cattolica che imporrà a chi non si può difendere. Se la Chiesa Cattolica costruisce una situazione disastrosa nei confronti degli esseri umani, è perché Dio lo ha consentito. Quel che Dio consente alla Chiesa Cattolica nella sua attività di distruzione degli esseri umani non è lo stesso criterio che la Chiesa Cattolica applica a quanti reagiscono contro le sue perversioni. Costoro non reagiscono perché Dio lo impone, ma reagiscono contro il volere di Dio di cui la Chiesa Cattolica è la rappresentante. Ne consegue che il padrone è tale per volere del Dio padrone e i lavoratori a salario sono tali per volere del Dio padrone. Leggetevi Pietro e Paolo, lettere. Il discorso fatto in questa parabola può essere letto in forma esoterica, sociale, economica o politica o come volete. Qualunque chiave di lettura si assume, non si può prescindere dal fatto che esiste un padrone quale beneficiario di diritti e i lavoratori privi di diritto. Sono talmente privi di diritti economici, etici e morali che non sono in grado nemmeno di progettare la loro esistenza. Costoro se ne stanno sulla piazza, fermi, immobili. La disoccupazione non viene presentata. La disoccupazione che viene presentata non è la disoccupazione economica, come siamo soliti considerare, ma è la disoccupazione dalla vita. Questi individui sulla piazza sono immobili, non determinano loro stessi, non chiacchierano, non si scambiano informazioni e non viene detto da Matteo come erano soliti stare sulla piazza, se cioè aspettassero un'occasione di lavoro, o se giocassero i dadi, se avevano casa, o se avessero dei problemi. I salariati di cui Matteo ci parla sono puri oggetti di possesso, non hanno volontà, non hanno determinazioni, non sono persone in attesa. L'attesa è presentata dall'intervento del mio padrone. Il padrone li mette in moto, il padrone dà loro una ragione di vita. Lavorate per me per un soldo alla giornata. Appare evidente la difficoltà del padrone e gli deve portare a casa un raccolto. Se non raccoglie, quello marcisce. Quanta umiliazione c'è nel padrone? Deve accordarsi. Non è tanto il denaro la cifra in sé, ma è l'atto di accordarsi. Non è il padrone magnanimo che soggettivamente concede qualche cosa in quanto egli può dare o togliere quello che vuole, ma è il padrone che si abbassa al livello di salariati e lui, il padrone, è costretto a stilare un accordo oggettivo. Il discorso esoterico è presto detto: lavori per me procurandomi schiavi, il lavoro nella vigna, e in cambio degli schiavi che mi procuri ti darò un denaro. A questo padrone servono più schiavi, serve un maggior lavoro nella vigna. Però ora non è più alle strette come al mattino. Al mattino dovete abbassarsi e firmare un contratto di lavoro, ma ora si è già procurato chi lavora per lui. Ora finalmente può fare il padrone e fare quello che vuole. Ora non è più vincolato dalla necessità, ora deve riuscire ad avere la rivincita su chi lo ha costretto a firmare un contratto. Il suo problema non sono i soldi, ma il controllo sulle persone. Il denaro conta soltanto nella misura in cui gli può assicurare il controllo delle persone. Uscito alle 9 del mattino incontra altri disoccupati sulla piazza del paese, sempre persone che non sanno cosa fare, che non hanno problemi da risolvere, non hanno delle persone a cui occuparsi, qualcosa da cercare o raccogliere. Sono sempre oggetti là, fermi, incapaci di formulare un pensiero, incapaci di guardare il tempo o di fare qualche cosa, sono oggetti in attesa. Il padrone dice loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto vi darò. Come mosse a nuova vita andarono. In questo caso non c'è più un accordo preventivo. In questo caso quelli che vanno devono accettare quanto egli darà loro in quanto quello che è giusto è determinato dalla sua soggettività. È il padrone che determina quanto è giusto e quanto non è giusto. Chi ha accettato l'accordo ha accettato di lavorare. È il concetto di giustizia del padrone. Un concetto di giustizia che si basa sulla soggettività del padrone e dunque un concetto di giustizia perverso. Il padrone fa altre uscite su quella piazza e continua ad ingaggiare lavoratori per la sua vigna. Da quanto si deduce dal pezzo, ha imposto il suo concetto di giustizia nella retribuzione sia a quelli che ingaggia a mezzogiorno sia a quelli che ingaggia alle 3. Alle 5 apre le porte della vigna a tutti, non c'è più promessa, non serve, ha molti schiavi che gli procurano schiavi. Se qualcuno avanza pretese, lui lo caccia, è lui il padrone e in quanto tale fa quello che vuole, come vuole e quanto vuole. Ci sono 3 categorie di persone davanti al padrone. 3 categorie desunte dai diritti che hanno maturato nel lavorare per lui. Dove sta il concetto di giustizia di questo padrone? Io sono il padrone e faccio quello che voglio, ma soprattutto umilio colui al quale sono stato costretto a fare delle promesse precise. Con gli operai ingaggiati al mattino ha stipulato un contratto da fame e discriminatorio, ha valutato il loro lavoro in modo tale che essi dovessero sempre soffrire, li ha truffati. Quanto valeva il loro lavoro? Quanto rendeva il loro lavoro al padrone? Con quale criterio il padrone valuta la paga? Li ha ingaggiati perché erano disperati e incapaci di valutare il valore del loro lavoro. Se invece di un denaro ne avesse chiesto 5, il padrone glieli avrebbero dati. Ma loro erano esseri umani e in quanto tali il padrone li truffava, nascondendo il vero valore del loro lavoro. Oltre a questo, il padrone doveva umiliarli. D'altronde, non si erano già umiliati tutto il giorno sotto il sole per una cifra miserevole, tanto miserevole che il padrone poteva darla anche a chi non aveva lavorato tanto. lui non avrebbe sofferto la miseria. Il padrone deve umiliarli perché loro hanno fatto un accordo con lui. E il padrone non accetta di fare accordi con nessuno che non si metta in ginocchio e non chieda supplicando. Vedete la Chiesa Cattolica, tipo la reazione che la Chiesa Cattolica ha avuto con i gay. Sì, questi poveracci, questi diseredati, devono essere poveracci e diseredati, non gente che gioisce. La condizione della miseria umana è quella che maggiormente piace al pazzo di Nazareth, perché quando gli esseri umani supplicano nella miseria, non pongono condizioni all'arbitro del padrone, lui stesso e i suoi rappresentanti. Il problema che gli operai dovevano porsi era: quanto valeva dunque il mio lavoro se chi ha lavorato solo un'ora merita un denaro? Io sono stato truffato. Certo, dice il padrone, ma te la sei voluta pretendendo di fare un contratto di giustizia. Costoro si sono umiliati e io pago il fatto che hanno accettato di essere umiliati senza che chiedessero un contratto a chi li stava umiliando. Questo pago, non il lavoro. Ammettendo che la giornata abbia reso al padrone 100 denari ed egli abbia ingaggiato 2 operai ad ogni uscita per un totale di 10, e considerando che la giornata lavorativa sia stata di 10 ore per i primi, 7 ore per i secondi, 4 per i terzi, 3 per i quarti e 1 per gli ultimi, dovremmo affermare che il totale delle ore lavorate per ottenere l'incasso del padrone era di 50 ore lavorative. Di 100 denari incassati dal padrone, 40 sono stati prodotti da chi ha lavorato dalla mattina alla sera, ed appare ovvio in questo caso la necessità del padrone di non svelare il valore del lavoro dei primi 2 operai affinché questi non siano coscienti di quanto sono stati truffati. Si può affermare, dato il guadagno del padrone, che gli operai che non rivendicano contratto, ma che sono contenti del trattamento ricevuto e dunque pronti a servire una seconda occasione quel padrone, sono pagati col sudore degli altri che hanno lavorato dalla mattina alla sera e che attraverso il loro lavoro consentono al padrone di umiliarli. Non è dunque il padrone che è buono, ma è il padrone un truffatore che, abbassando al minimo le condizioni vitali delle persone nel sistema sociale, da un lato sancisce il proprio potere di controllo sugli esseri umani e dall'altro impone la propria soggettività alla quale pretendere sottomissione. Non è buono, ma è un delinquente che, imponendo la propria soggettività oggi, è una questione del pagare domani, una questione del bruciare le persone. Allora, rifaccio il discorso. Non è buono, ma è un delinquente che, imponendo la propria soggettività oggi, relativa al pagare, domani pone una questione che le persone si possono bruciare. È un po' derigolato il discorso, ma è chiaro. Quando la soggettività si sottrae al giudizio di regole sociali oggettive, ha il solo scopo di distruggere il divenire delle persone, distruggendo giustizia sociale, sostituendola con i bisogni di dominio di un soggetto o di una casta. Io faccio quello che voglio io, dice il padrone. Gli ultimi saranno i primi, non tanto per il loro impegno, ma per l'umiliarsi e il distruggersi che li rende ultimi, saranno utili al mio scopo, la distruzione di chi manifesta determinazione sociale. Io userò chi si umilia, chi è disperato, affinché il sistema sociale sia composto da disperati, e allora non mi chiederà quanto io pagherò, ma lavorerà e accetterà quanto la mia bocca vorrà loro concedere. Umiliare gli esseri umani per renderli bestiame del gregge mentre viene condotto al macello. Vedremo in altri scritti come questo principio sia un elemento fondamentale della distruzione degli esseri umani, dei sistemi sociali e dei loro tentativi di costruirsi nell'eternità dei mutamenti. Gesù di Nazareth pretende il diritto di bastonare le pretese di giustizia sociale degli esseri umani, sottomettendole al proprio arbitrio di morte, di latrocinio e di ingiustizia. L'indicazione di sottomettere gli esseri umani all'arbitrio soggettivo è sottolineato nella seconda parte della storiella del pazzo di Nazareth, presa in considerazione. Voi, dice, non potrete mai sapere quando saranno le 5 e farvi ingaggiare dal padrone per ricevere una compensa come quelli che hanno lavorato per intera giornata. Voi, dice, non potete mai sapere quando sarà il momento della paga. Nessuno lo sa, solo il padrone. Siete sottomessi e lavorate sempre, perché se non sarete sottomessi al momento dell'arrivo del padrone, sarete sorpresi. Anche quando venne mandato il diluvio, c'era qualcuno che mangiava e beveva, poi venne il diluvio e quegli imbecilli, anziché vivere sottomessi, furono travolti. Sottomettetevi, non mangiate, non bevete, non soddisfate i vostri sensi, andate piuttosto a lavorare nella vigna del mio padrone, sottomettetevi al suo arbitrio. Noè si è sottomesso ed è entrato nella barca con tutta la sua famiglia. Gli altri non si accorsero di nulla finché non venne il diluvio e spazzò via tutto. Così sarà anche quando il padrone degli uomini, cioè il pazzo di Nazareth, verrà a reclamare il possesso degli uomini. Seguono due preposizioni che appartengono a un esoterismo sconosciuto da Matteo. Sono due proposizioni che appartengono alle religioni misteriche adonistiche e simili. Prendere l'uno e lasciare l'altro, prendere uno di due, appartiene alla costruzione del corpo luminoso all'interno dell'essere umano. L'essere umano è vissuto costruendo il proprio corpo luminoso, all'atto della morte del corpo fisico uno lo rende e l'altro lo lascia. Cioè uno lo prende e l'altro lo lascia. Il fatto che la frase appartenga alle religioni misteriche è presa e fatta propria da Matteo, che l'ha inserita in un contesto diverso, è dimostrato dalla ripetitività della frase. La stessa azione è fatta dall'uomo ed è fatta dalla donna. Il soggetto che sceglie nelle regioni misteriche è la coscienza come rappresentazione dell'essere in sé, che può trasferirsi dal corpo fisico al corpo luminoso. Quando il corpo luminoso è costruito molto presto, la scelta può avvenire passando dall'uno all'altro. Matteo pone la scelta fra due uomini e due donne ad opera del suo pazzo profeta. Il suo pazzo profeta, esercitando la propria soggettività, decide di prendere questo e di lasciare quello. Non lo fa per necessità, ma per esercitare il suo arbitrio di possesso nei confronti degli esseri umani, che egli considera bestie del gregge nel quale scegliere il soggetto da macellare. Nell'ultimo paragrafo Matteo manifesta quanto è il suo pazzo profeta. È facile pensarla come un esempio allegorico, ma va letta letteralmente. Il pazzo profeta di Matteo stesso e la Chiesa Cattolica sono dei ladri che entrano di notte nelle case degli esseri umani per scassinare, devastare e distruggere la loro conoscenza e la loro consapevolezza. Se gli esseri umani sapessero che questa è l'attività del pazzo di Nazareth, di Matteo e della Chiesa Cattolica, si cingerebbero i fianchi di grande potenza per impedire la propria devastazione. Invece, sottomessi, confidano nella bontà del ladro, anziché svegliare per costruire la propria coscienza e la propria consapevolezza, preferiscono sottomettersi all'illusione di una promessa di grande ricompensa fatta dal ladro mentre gli sta rapinando la vita, imponendogli sottomissione. Matteo dice agli esseri umani di sottomettersi per non essere danneggiati dal ladro. In realtà gli dice di prepararsi ad essere bastonati dalla soggettività del suo Dio padrone, che di due uomini a sua discrezione uno lo prenderà e uno lo lascerà, di due donne a sua discrezione una la prenderà e una la lascerà. Per bastonare una persona è necessario che la persona sia sottomessa e impossibilitata a reagire. Sottomettersi al pazzo di Nazareth significa essere impossibilitati a reagire alle bastonate di chi sottrae la vita agli esseri umani. Questo è il senso del diritto del Dio padrone della Chiesa Cattolica del pazzo di Nazareth nella richiesta di libertà nell'esercizio della propria soggettività. Poter fare quello che si vuole agli esseri umani sottraendosi all'arbitrio di chi potrebbe giudicare la malvagità di quelle azioni. La malvagità nella privazione dei diritti degli esseri umani, i cristiani la chiamano bontà. Bon. E questa è l'analisi degli operai mandati alla vigna. Dopo che avrete sentito tutto il pezzo Gesù di Nazareth il bastonatore, non leggerete mai più i Vangeli con gli stessi occhi di prima. Non c'è niente da fare. Francesco, a te.
Sì, io voglio partire un po' con alcune cosette.
Una tonnellata di rassegna stampa. Parti tranquillo.
Ecco. Alcune affermazioni che possono sembrare dure, forti, qualcuno pensa che siano solo delle nostre opinioni, delle nostre invenzioni. Allora, io parto da un fatto di attualità che è stato appunto il Gay Pride a Roma. Non voglio entrare nel merito, ma voglio soltanto affrontare una cosa. Allora, è uscito recentemente un libro economico, come sempre, dato l'argomento interessante, che si chiama Roma, la città del Papa. È un libro che costa 150.000 lire, di conseguenza avrà una grandissima diffusione, come sempre. Bene, uno dei curatori è Adriano Prosperi, docente di storia moderna e contemporanea all'Università di Pisa, di conseguenza un accademico. Questo accademico, rispondendo a una domanda che era riferita al discorso del Gay Pride e dello scontro tra lo Stato italiano e quell'organizzazione criminale che è la Chiesa Cattolica, che è il Vaticano, dice, un giornalista gli fa una domanda, fa, ci sarebbe stata una decente via d'uscita? Allora, c'era la via giuridica, la Santa Sede avrebbe dovuto chiedersi all'italiano di il rispetto della norma concordataria riguardante quella condizione particolare della città di Roma. Era una questione da rinviare alla Corte Costituzionale per l'evidente conflitto su questo tema fra il concordato e la Carta Fondamentale della Repubblica. E che cosa poteva sancire la Corte se non l'incostituzionalità del punto del concordato? Dice il giornalista, un cataclisma. Certo, non a caso si è scelta la via assai più tranquilla del Pateracchio. Allora, abbiamo che gli stessi cattolici, Claudio lo dice sempre appunto, fa che i cattolici sono liberi di agire perché c'è una falla nella legge italiana che purtroppo lo Stato italiano deve accettare per lasciare agire queste persone, ma questa non è una convinzione nostra, è una convinzione giuridica ed è una convinzione che anche un conducente di storia che lavora, storia contemporanea, che lavora all'Università di Pisa, che fa un libro che viene venduto a 750.000 lire, fa l'affermazione. Lui stesso, dal punto di vista giuridico, sappiamo che è concordato, sappiamo che l'azione della Chiesa Cattolica viola ogni principio costituzionale e della legge italiana. Se sono liberi di agire in maniera criminale è perché la legge italiana è obbligata a farlo. Nulla toglie che questa sia un'esenzione a tempo determinato. E che loro siano fuori delle leggi, lo sanno perché se volevano, come disse questo professore, che potevano ricorrere alla Corte Costituzionale, potevano dire, ma come c'è un accordo tra la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano, fatelo rispettare, cosa avrebbe dovuto rispondere la Corte? Voi siete fuori della legge dello Stato italiano.
È molto più pesante quello che sta dicendo Francesco, cioè in realtà c'è questa norma concordataria e loro avrebbero potuto fare riferimento a questa norma concordataria, però sarebbe stata una guerra a morte, perché la Corte Costituzionale in questo momento, cioè nel rispetto alla Costituzione, avrebbe dovuto vanificarla e levarla via, perché è già stato dichiarato che la Costituzione è superiore a qualsiasi altro accordo possibile e immaginabile. Il problema è che quella norma la useranno quando arriveremo noi, cioè quella norma loro intendono usarla in un combattimento più grosso che non i gay, cioè loro non ne frega niente dei gay, sarà quando arriveranno i pagani che chiederanno le stesse regole che adesso hanno i cattolici, per noi Roma come Atene, come altre città, sono tutte città sacre. È quel giorno che noi richiederemo il rispetto di Roma come città sacra pagana.
Guarda che è stata già fatta negli anni 70 questa richiesta al sindaco di Roma. Cioè io ho in archivio, ho la documentazione, c'è stato un personaggio di cui è morto una decina d'anni fa, Nevo Viola di Trieste, che si dichiarava pagano, che rappresentava un ordine magico esoterico. Lui è andato da Roma, è andato dal sindaco di Roma e ha chiesto la restituzione ai pagani del Pantheon. Io non ho nessun problema, difatti su internet metteremo anche questo particolare. Mi sembra che corresse l'anno 1970 qualcosa, perciò renti conto. Se la domanda già formalmente è stata posta a un'autorità capitolina.
Comunque è una norma che è perdente per la Chiesa Cattolica, non la useranno mai per questioni che per il momento queste sono ancora abbastanza piccole e controllabili, cioè loro contano molto sui vari Don Ciotti, su quell'emarginazione. Per loro l'omosessualità è ancora vista come un elemento emarginante della società, il punto è che non lo è. Cioè il fatto stesso che gli Stati Uniti, Clinton, cioè, si stiano muovendo in un'altra direzione, che i gay pride stanno avendo successo in Germania, in Francia, che le autorità stiano riconoscendo che la famiglia non è quella dei ruoli, per loro è una sconfitta, però non è ancora vissuta in maniera drammatica, tanto da giocarsi le leggi, poi qua ci stiamo giocando le leggi, sì, capisci? Sì. Questo è, comunque l'avevo vista anch'io quella notizia.
Sì, no, ma difatti appunto però è un riconoscimento che le tesi che noi sosteniamo non sono dettate soltanto da un principio che noi non siamo cristiani, sono principi di giustizia e sono principi di legalità. Certo. cioè che questi principi valgono anche per noi, principi di giustizia e di legalità, e non li rispettiamo, ma non si, per, cioè, per far applicare la giustizia non è, non è necessario essere pagani, basta avere la sensibilità per la giustizia.
Che vuol dire essere pagani? No, scusami. Cioè,
sì, no, ma questo significa chiaramente che si può arrivare a una simile formulazione partendo anche soltanto da un dato giuridico.
Sì, sì.
D'altronde Roma è stata, è stata fondamentale per la formazione del concetto di giustizia e dell'elaborazione delle leggi. E il diritto romano è stato proprio basilare in questo. Tutto quello che ha costruito dopo la porcheria del catechismo cattolico, la legge cattolica, è stato per distruggere quello che Roma aveva costruito, come il discorso della partecipazione politica che ha costruito l'antica Roma, l'antica Grecia. Cioè...
Guarda che tutte le carte, sia le carta, la carta costituzionale, che la carta dei diritti dell'uomo, la carta per i diritti delle donne, la carta per i diritti dei fanciulli, cioè tutte quelle sono le carte dell'ONU, le carte europee, no? Sono tutte delle carte pagane che nascono nel travaglio cristiano, ma anche la stessa rivoluzione francese in fondo esiste un'attività pagana, un'attività di stregoneria, cioè tutto quello che è liberazione dall'oppressione, liberazione dallo stupro delle persone esiste tutta un'attività pagana. Noi abbiamo la Costituzione della Repubblica Italiana, perché io riconosco la Costituzione della Repubblica Italiana perché in fondo è una carta pagana, cioè riconosce l'uomo in sé e non l'uomo soggettato a un Dio padrone. E questo è un respiro pagano.
Sì, beh, basta pensare a tutti gli studi che sono stati fatti. Quando, ad esempio, la rivoluzione francese ha dovuto costruire uno Stato e doveva cercare dei valori, ci fu una rifioritura di tutto quello che si richiamava all'antica Roma. Cioè, basta pensare già al termine cittadino, cioè non fu un'invenzione della Repubblica, della Rivoluzione Francese, fu un...
Querini, era una traduzione del
Querini. Era una tradizione, appunto, della definizione del cittadino di Roma. E infatti anche tutto l'utilizzo della mitologia, delle raffigurazioni, delle rappresentazioni fu fatto perché si rendeva conto che se uno voleva costruire e non demolire e voleva creare delle situazioni in cui le persone fossero libere, la società fosse libera, l'unico riferimento storico che noi avevamo in quel momento era soltanto Roma o la Grecia.
Ma anche per quanto riguarda quelli che sono i valori delle società mercantili, per quanto siano discutibili, sono sempre stati presi dalle società precedenti a quella di Roma, cioè stati i valori del commercio, cioè la libertà del commercio, la libertà di navigare sui mari, sono stati presi da quello che era il diritto di navigazione romano, cioè il diritto di muoversi fra i vari porti senza avere la pirateria, cioè perché i mercanti avevano bisogno, Venezia aveva bisogno di tutto questo. Sì. Anche quelli sono dei valori che sono stati presi dalle società precedenti, per cui non è che le società precedenti o se vogliamo società pagane, io fa sempre fatica a chiamarle pagane le società precedenti, sì. Roma, eccetera, perché il paganesimo è una cosa diversa da quello che è Roma.
Ma tra l'altro non esisteva neanche il termine paganesimo, esatto. Perciò di conseguenza loro erano degli stati, erano delle città che erano organizzate, che avevano una manifestazione religiosa. Ma era una manifestazione religiosa che non implicava una connotazione politica. Certo che avere una connotazione religiosa criminale come quella cristiana denota che crei una società di criminali.
Sì, no, ma
cioè, se tu hai una struttura religiosa che ti insegna la libertà e la capacità dell'individuo, la possibilità dell'individuo di entrare in contatto con la divinità, dice, come sono in grado di entrare in contatto con la divinità? Perché non sono in grado di gestire una mia città?
No, ma tutta l'uscita dal cattolicismo vengono ripresi i valori antichi. Per esempio nella goliardia, no? Il movimento della goliardia, il fatto di star bene, il fatto dell'osteria, cioè l'osteria come principio di star bene, di felicità, era una rottura rispetto alla miseria della carità cattolica, capisci? Cioè tutti quelli che i valori antichi venivano riproposti, e noi abbiamo anche la fortuna di avere città come Pompei e Ercolano, sfigati gli abitanti che sono rimasti tutti bloccati, però che ci danno i modelli di come vivevano, e vivevano bene, cioè la gente viveva bene, non è che viveva male fino al rento del cristianesimo, no, viveva bene, cazzo.
Sì, no, ma difatti poi sai, una cosa fondamentale è sempre il fatto che possa esistere un ricordo storico, cioè nel senso che il paganesimo e gli insegnamenti del passato hanno una validità in quanto sono, diciamo, autoreferenze, nel senso che se anche che i cristiani con la loro criminalità tendessero a distruggere qualsiasi persona che si rifà a questo, il pensiero è talmente forte che riesce ad andare avanti.
Cioè, si propone in maniera diversa, ma si propone.
Però riesce sempre ad andare in contrasto e a demolire il monoteismo. E questo qua proprio sono cose che lentamente passeranno, cioè nel senso che qualsiasi cosa che possa fare il monoteismo, che sia ebraico, che sia musulmano, che sia cristiano, non riusciranno a distruggere la vita, perché alla fine la lotta è tra la vita e la distruzione, della vita. Sì. Perciò il monoteismo è stato sempre la distruzione della vita, e di conseguenza la distruzione della vita non può avere vittoria finché esisterà un uomo che vive.
Sì,
se poi abbiamo i cristiani, gli ebrei, i musulmani che sono degli zombie, è un problema loro.
Che poi il problema grosso è che noi parliamo per sta radio, no? Allora c'è qualcuno che si mette le mani nei capelli. In realtà all'università cioè, gli studiosi, questa roba qua, le mattine dalla mattina alla sera, cioè non diciamo assolutamente niente di nuovo, perché ripeto, finché i cattolici insultano per il telefono, no? Qui in radio, ed è abbastanza semplice, i nostri telefoni sono aperti all'esterno e loro sono tanto vigliacchi da usarli per insultare. Però in una perizia di un tribunale, cioè il macellaio di Sodoma, tutti sanno che il macellaio di Sodoma
è un dato di scontato.
Anzi, il materiale che abbiamo noi a provare questo è un'infinitesima parte di quello che può dare un'università, esatto, di quello che può analizzare, per cui è niente, cioè quello che noi vi diciamo è acqua di rose rispetto a quello che è la realtà, solo che noi cerchiamo di dirlo alla gente in modo che cambi la velocità di vita, no? Cioè la loro relazione con la vita.
Sì, ma per dare un esempio stupidissimo di come, cioè, le cose sono assodate, soltanto chi sceglie di vivere in ignoranza non si rende conto. Io ho davanti a me un libro che è fatto dalle edizioni deoniane di Bologna, bene, che è un libro fatto dai preti. Certo, è un libro che non troverete nelle parrocchie, che non vi verrà consigliato su Famiglia Cristiana o su altre porcherie di giornali cristiani. Questo è fatto da preti e si chiama L'intolleranza cristiana nei confronti dei pagani. Cioè, voi andate a pensare che questo libro l'ha fatto sicuramente qualche pagano. No, l'hanno fatto le edizioni deoniane, che sono che fanno le pubblicazioni per le parrocchie. Solo che c'è un piccolo particolare, che questo libro, logicamente, nelle parrocchie non lo manderanno mai. Ai convegni di Comune Liberazione non ci sarà mai, si otterranno quattro studiosi cattolici che lo sanno benissimo. Basta pensare che nell'introduzione e alcuni di questi curatori non dicevano: ma è incomprensibile come il cristianesimo, che sia una religione che predica l'amore e la giustizia, sia stato così cattivo con i pagani. Cioè, questo non l'ho detto io, non l'ha detto Claudio, l'ha detto un cattolico. Cioè che, però logicamente queste cose che possono turbare i quieti animi dei cattolici non arriveranno mai nelle vostre parrocchie queste cose. Eppure questo è un libro fatto dalle edizioni deoniane Bologna, che fanno altre cavolate, che vanno nelle parrocchie raccontandovi chissà quali cose sulla bontà di Gesù Cristo, sulla felicità di essere cristiani, sul fatto di rassegnarsi, sul fatto di sottomettersi. Eppure, dal punto di vista storiografico, gli stessi cristiani ammettono fra di loro e per i fuochi che lo studiano, che le vere persecuzioni non furono da uno Stato romano contro i cristiani, persecuzioni che non sono mai state, ma furono le persecuzioni non casuali, ma volute, intenzionali, determinate e connaturate alla natura di essere cristiani, di perseguitare gli altri. Cioè, nel senso, perché può benissimo succedere che uno Stato che abbia dei valori che non sono cristiani possa mettere dei limiti a delle strutture religiose o delle iniziative degli uomini, ma lo farà dettato da una sua natura e da circostanze. Quando cambieranno le circostanze, lo Stato si allenterà, perché si renderà conto che questa è una scelta temporale, è una scelta dovuta alle circostanze, alle necessità giuridiche, alle necessità che questo Stato ha da dover affrontare. I cristiani sanno che la loro natura è quella di essere criminali, e soltanto con un distruggere qualsiasi possibilità non di manifestarsi soltanto, ma anche di pensare in maniera diversa, è da fare. E un esempio di questo genere, che veramente io lo posso considerare un esempio, un capolavoro quasi criminale, è un'intervista che il famigerato Alessandro Maggiolini, vescovo di Como, ha fatto. E qui, in un'intervista parlando del Gay Pride, dice: fa attentato alla famiglia. Cioè, io sinceramente, uno che va a manifestare a questo punto potrebbe anche essere un attentato alla famiglia, le manifestazioni sindacali, perché i mariti non stanno a casa con le mogli, se scendiamo su questo livello. Però dice: la Chiesa sconfitta dalla cultura marcia, cioè, nel senso che loro non ammettono neanche che uno possa sviluppare una cultura che sia diversa, perché dicono: qualsiasi cultura che non sia legata al lato criminale di essere cristiani e di essere monoteisti è Marza. Cioè, e poi lui usa dei termini, dice la Chiesa si è diventata riserva di valori, una società che si ispira da una cultura Marza, che fare questa manifestazione significa attentare alla famiglia. E poi, rispondendo alla domanda, dice, è stata un'esibizione sguagliata con un aspetto anticlericale evidentissimo. Non so dove l'abbia visto l'aspetto anticlericale in queste manifestazioni.
L'aspetto anticlericale, ma cioè, perché loro lo hanno voluto, insomma, lo hanno imposto.
Dice, un vero attentato alla famiglia. E poi soprattutto dice una cosa che è significativa. Cosa devono fare i cattolici e tanti uomini di buona volontà di fronte a uno Stato che approva comportamenti quantomeno strani, quantomeno eccezionali?
Dovrebbero comportarsi da cittadini di quello Stato, cioè essere corretti con lo Stato anziché imporre al macellaio Sodoma e Gomorra.
Ma Giugni dice, fa, lo Stato deve proibire ciò che attenta il bene comune.
Cioè deve essere i roghi in pratica.
Sì, dice, fa, l'omicidio ad esempio, il furto, cioè, ma io basta pensare che questo qua non è un'invenzione di Maggiolini, non è una definizione di Maggiolini, è un leitmotiv di tutti quanti i cattolici. Allora, per quanto riguardava
Franco da Jesu, sì, che va bene 70 metri,
beh, va bene, dai. Sì. Sì.
70 metri di filo grosso.
È un messaggio in codice questo.
È un messaggio in codice.
Allora. Anche a cavo elettrico.
Sì, d'accordo.
No, guarda, vi giuro.
Sì. No, no, è vero. È vero. Grazie, Nico.
Nico, cioè, grazie.
E dopo ci vediamo perché devo darti dei soldi.
Ecco.
Dei soldi. Quel libro, allora. Quanti soldi vuoi?
Allora, è significativo che questa espressione di considerare le attività degli altri un furto è un leitmotiv di tutte quante le culture, di tutte le culture cattoliche. Basta pensare, e l'ho detto altre volte, torno a ripeterlo, che ad esempio ci fu un giornale dei frati di Monteberico che disse che uno Stato che faceva campagne per i preservativi sarebbe come dire a un ladro rubo che dopo arriva l'amnistia. Cioè, rendetevi conto dell'atrocità, della criminalità di questo paragone. Il fatto stesso appunto che dice manifesti la tua opinione, manifesti un tuo desiderio di essere quello che sei, al di là di cosa uno sia, fa no, è una cosa che attenta al bene comune. Cioè, come rivendicare la propria natura è sempre per i cristiani criminale ed è un attentato al bene comune. Perché? Perché il bene comune dei cristiani è quello sempre di annientare le persone, di annientare l'esistenza delle persone e di distruggere le persone e di creare l'infelicità. Perciò loro lo Stato lo vedono come necessità di dominio e non come una capacità di fornire qualcosa. Ma poi una cosa che per me veramente denota lo squallore esistenziale dei cristiani, la loro miseria, fa: non esiste il diritto di esprimere la propria sessualità in qualsiasi maniera. E i necrofili, e i coprofili, dobbiamo legittimare chi si unisce ai cadaveri o chi si rivolta negli escrementi, cioè. E chiaramente significativo dal punto di vista proprio psicanalitico quasi, questo abbinamento che fanno sempre i cristiani, tra i cristiani, è il discorso appunto della necrofilia e il discorso della coprofilia, perché loro non sono capaci di intendere come la sessualità come una capacità di manifestazione senza raggiungere questo. Il fatto stesso che loro legano sempre il sesso, la morte e gli escrementi. Vabbè, Freud e Norman Brown hanno scritto sulla visione escrementale che hanno i cristiani dell'esistenza, ma perché i cristiani, essere cristiani, è essere l'escremento dell'esistenza, di conseguenza è un richiamarsi a se stessi.
Tutti i lavori che ha fatto Freud sulla sessualità, no? E furono lavori estremamente importanti, però dall'analisi che fece Freud sulla sessualità, analisi fatta sulla sessualità 50 anni dopo, all'analisi sulla sessualità fatta oggi, c'è una trasformazione, ma non della sessualità in se stessa, c'è una trasformazione dell'oggettività in cui la sessualità si manifesta. Per cui tutte quelle che erano fobie, che erano costruite allora, oggi vengono costruite e si manifestano in maniera diversa, in maniera molto più attenuata che non fosse allora. Cioè, se noi avessimo oggi la stessa struttura coercitiva della sessualità come era ai tempi di Freud, oggi avremmo un disastro. Oggi avremo veramente un sistema sociale disastroso. E quello che vogliono i cristiani è effettivamente la distruzione del sistema sociale, comunque avvenga. Ogni atto di libertà delle persone per loro è un atto contro i loro valori, contro la loro struttura. Però noi sappiamo che la sessualità umana nessuno sa quale sia effettivamente, perché ha subito talmente tanta coercizione da parte del cristianesimo che ancora non sappiamo. Cioè, io so, l'ho già detto prima con Franco, qual è il mio piacere sessuale, le cose che mi piacciono a me, però mi piacciono a me come adattamento della mia, del mio piacere, delle mie tensioni rispetto a quello che ho vissuto nel sistema sociale. Ma se nel sistema sociale leviamo la coercizione, noi non sappiamo qual è la sessualità degli individui futuri, probabilmente sarà una sessualità più appagata e ci sarà meno violenza sociale, insomma, questo è sicuro. Cioè, la vecchietta non sarà scippata, ecco, questo è.
No, ma dopo c'è un discorso che è anche da fare. Qualcuno pensa che il richiamo fatto dai criminali cattolici sia un richiamo morale. No, il richiamo che fanno i cattolici è sempre quello per distruggere le persone. Ma perché fanno sempre questo richiamo che è dovuto sempre a un aspetto che è esistenziale, che coinvolge le persone, cioè nel senso che esiste sempre una volontà delle persone, una capacità delle persone? Bene, abbiamo avuto non molto tempo fa un articolo che dice fa: scoperta due ricercatori, la passione offusca la regione cerebrale della malinconia, amore, il segreto nella testa, il cervello degli innamorati è diverso, una foto lo dimostra. E ora, loro sanno a livello inconscio che se una persona controlla i suoi sentimenti e può vivere i suoi sentimenti, è capace di modificarsi. Perché loro vanno sempre a introdurre dei principi culturali che sono pericolosi? Perché l'evoluzione dell'uomo è soprattutto culturale. E questa non è la mia affermazione. Non so se molti di voi conoscono Francesco Cavalli Sforza. Ecco, Francesco Cavalli Sforza è uno dei maggiori genetisti contemporanei. Lui ha raccontato la storia dell'uomo e in un suo articolo dice fa: un grande genetista delle popolazioni racconta la storia umana sulla base dei rilevamenti del DNA, moderni da 100.000 anni. Lasciando immutate le caratteristiche biologiche, la nostra evoluzione è stata essenzialmente culturale. E allora perché tutti quanti i cattolici, tutti quanti le questioni monoteiste vanno sempre a puntare sul discorso culturale, sul discorso che la cultura della persona deve essere limitata, sul fatto che le persone non devono state informazioni, capacità di elaborare o capacità di capire, ma perché sanno benissimo che così facendo impediscono alla persona di utilizzare al massimo le sue energie per realizzarsi. Ma si rendono anche conto, e loro lo sanno, perché diventano sempre così intolleranti, sempre così violenti? Perché le cose cambiano nonostante la loro volontà. Siamo noi che certe volte non ce ne accorgiamo che le cose cambiano, ma le cose cambiano anche perché hanno una loro dinamica interna, cioè in quanto loro pensano che le cose non sono destinate a cambiare in quanto c'è un Dio creatore che dà le spinte, che dà l'energia. Ma invece noi sappiamo benissimo che le cose hanno una loro volontà e agiscono. Prendo un'altra scoperta scientifica: l'evoluzione naturale dei moscerini procede a una velocità inaspettata. Ma allora questa capacità di evoluzione naturale, che noi non riconoscevamo in questi esseri, da chi è dettata? È dettata dalla volontà di Dio che li ha creati, che gli ha dato un calcio in culo, il sistema moscerino vai avanti meglio adesso? O perché il moscerino, in base a tutti quanti gli spike che gli avevamo dati, comincia a svegliarsi?
Allora, nel libro dell'Anticristo io ho scritto ancora allora, 15 anni fa, che per sottrarre l'essere umano dalla posizione in ginocchio l'essere natura ha dovuto fare dei salti in avanti evolutivi violentissimi per aiutarlo a venire fuori dalla posizione in ginocchio. Fate un po' voi, il moscerino, se volete la prova scientifica dimostra l'informazione. Davvero, comunque sì, guarda, la stessa stadio di consapevolezza di batteri, di virus, è infinitamente più alto adesso che non 3.000 anni fa, ma infinitamente, cioè l'arco di tempo di evoluzione di milioni di anni, e quindi fatto gli ultimi 3.000 anni, è dato un bacio, no, per cosa? Per tirare fuori l'uomo dalla posizione in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, perché se questo uomo non viene fuori da quella posizione rischia di distruggere tutta la natura, cioè oltre a se stesso. Per cui figuratevi, la natura sta aiutando l'uomo a uscire dalla posizione in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra.
Sì, ecco, un'altra cosa che può essere anche un aspetto così divertente per noi, però significativo per certe culture, è il discorso della manifestazione della ribellarsi al dominio monoteista. Allora, perché tutti i monoteisti hanno sempre da rifiutarsi, combattono le manifestazioni pubbliche di qualsiasi cosa, al di là delle intenzioni che si mettono le persone? Perché le manifestazioni pubbliche introducono nelle persone il concetto e la possibilità di ribellarsi e di cambiare le cose. Allora, io faccio un piccolo esempio. Il Corriere della Sera del 10 luglio portava che una delle forme classiche di ribellione, che a noi farebbe ridere, delle donne islamiche nell'ambito islamico, è quella di tingersi le unghie, cioè le unghie dei piedi, non è che delle mani, di andare via a piedi nudi o coi sandali e di tingersi le unghie dei piedi. E per noi è una forma di ribellione che ci farebbe ridere, che sembrerebbe stupida, sciocca. Benissimo, io leggendo questo articolo del Corriere della Sera ho voluto fare una prova. Andando al supermercato ho notato che le donne islamiche, le donne che in Italia sono islamiche, che vengono con lo chador anche nel supermercato, ho notato i piedi, perché prima non ci avevo buttato lì l'occhio, queste vanno via a piedi scalzi e con le unghie dei piedi incolorite. Cioè, rendetevi conto, la forma di ribellione ha un dominio così violento come il dominio che è quello musulmano, cioè passa tramite delle cose che noi non saremmo mai accorti.
Esatto.
Cioè, io questo particolare non avrei mai fatto caso che una donna che vive in Occidente, che porta lo chador, va via a piedi nudi e si tinge le unghie dei piedi. Cioè, noi dato
non voglio fare normalmente.
Io non ci avrei mai dato. Eppure, certo. Pensate che questo gesto, che per noi non dice assolutamente niente, cioè che a noi
non è simbolico, per loro è simbolico.
Per loro significa la riaffermazione della loro individualità. E addirittura, ma non pensate che queste cose sono partite molto lontano. La prima volta che ci fu questa manifestazione fu nel 1999, nel luglio del 99, cioè un anno fa, quando ci fu la rivolta studentesca in Iran. Allora, pensate che ad esempio queste cose cosa rappresentano come per scardinare una cultura islamica monoteista.
Attacco i telefoni 049 700 700, 049 700 838. Naturalmente bloccheremo Francesco mentre parla.
Sì, beh, questo non è un problema, sono abituato. Gli ascoltatori.
Io ho abituato.
Sì, se qualcuno appunto vuole intervenire.
Pronto?
Sugli argomenti di della trasmissione.
Pronto?
Sì.
Salve.
Ciao.
Stavo ascoltando adesso a proposito delle... Sono Fiorenza.
Dimmi.
Delle signore o signorine che si mettono lo smalto nelle unghie, le islamiche, no? Mi diceva proprio una che conosco, perché l'ho vista certe volte con lo smalto sulle unghie, certe volte no. Mi ha detto addirittura quando hanno le mestruazioni lo possono mettere. Quando hanno finito le mestruazioni devono pulirsi tutto.
Ah.
Hai capito?
Ho capito.
Detta proprio da questa persona islamica proprio. Oh. Infatti la vedo una volta ogni tanto con questo colore sulle unghie e mi ha detto, io le ho detto perché non lo metti sempre, che stai bene. Ha detto non posso, quando ho le mestruazioni le posso mettere, altrimenti no.
Pazzesco, e qua fischia tutto.
Bene, vi stavo ascoltando.
Grazie.
Salve.
Ciao, buona giornata.
Sì, beh, è classico che tutte le religioni monoteiste, anche quella cristiana, queste cose le considera normali.
Pronto?
Però l'importanza è che le
ciao, sono in macchina, dicevo spesso, sono interessato sugli argomenti che discutete tutti i giorni. Prima avevate parlato, che avete anche un sito, se non mi interessava,
sì?
Un po' di più, se mai me lo dici.
Sì, hai carta e penna?
Mi sto fermando in macchina, dimmi dai.
Sì dai, fra un minuto ti do i dati. Comunque è abbastanza semplice, tu usi internet.
Sì, dammi l'indirizzo, www.
Tu vai su IOL, no? Su Arianna.
Sì.
E tu chiedi Claudio Simeoni.
Claudia?
Claudio Simeoni. Oppure paganesimo politeista. E ti vengono fuori una serie di siti. Dopo, anche se c'è una serie di pagine, all'ultima pagina della Federazione Pagana, per esempio, all'ultima pagina c'è il ritorno all'indice e sei in prima pagina. Comunque, quando tu ti fermi io ti do l'indirizzo. Sei pronto?
Okay, no, il concetto è questo, siccome io non ti sento più per radio perché sono scoperto.
Ho capito, un attimo.
Io sono a nord di Vicenza.
Pronto, mi senti?
Sì, adesso ti sento, sì.
Sì. Allora, prendi carta e penna, dai, ti do un indirizzo.
Dai, dimmi.
HTTP, ///
sì.
Utenti. Punto.
Sì.
Tripod.
Tripod?
Sì. Punto.
Sì.
it.it/ Claudio Simeoni, attenzione però, Claudio va con la C maiuscola e Simeoni con la C maiuscola. Fra Claudio Simeoni va quel trattino di sottolineatura.
Underscore.
Esatto.
Claudio Simeoni.
Barra.
Slash, sì.
Index. Sì. Punto HTM.
E questo è il sito vostro?
E questo è il sito mio personale. Poi alla fine ci sono gli altri siti qui dell'istituto.
I link collegati?
Sì, sì, sì. Clicchi là.
Dove posso trovare un po' di informazioni?
Trovi tutte le informazioni che vuoi.
Ok, grazie.
Prego. Salve.
Ciao. Allora, i nostri siti, adesso io vi do un altro sito e poi Francesco vi dà i nomi dei siti.
No, ma al limite io dopo un tono scorciatoio.
Sì, allora... Un altro sito è http://digilander.yol.it/barb3/index.htm. Barb3 è un mio spiritello guida che mi ha iniziato, diciamo così, alla stregoneria. Per cui in omaggio suo gli ho dato Barb3. Francesco adesso vi dà degli altri indirizzi al limite a cui potete rivolgervi.
Beh, ecco una cosa. E Claudio non cura molto i motori di ricerca, al contrario dell'istituto, perciò noi, in quasi tutti i motori di ricerca, penso che ce ne siano mai ben pochi nel giro per il mondo che l'istituto non sia censito o sia catalogato. Comunque se voi usate Alta Vista, o se usate Arianna, o se usate anche Virgilio, tranquillamente ci trovate. Poi anche in giro per altri motori di ricerca credo che ci hanno recensito più che bene. Chi vuole avere l'anno scorso tutti quanti i siti, basta che vada sull'archivio della mailing list. Le nostre discussioni della mailing list sono pubbliche. E allora io do l'indirizzo della mailing list. Uno si va a cercare uno sugli ultimi messaggi, c'è anche un link, c'è uno alla fine, c'è tutto quanto, un richiamo di tutti quanti i siti che sono presenti su internet. Per esempio ci sono dei siti anche personali, di curatori dell'istituto, su tipo c'è un sito per la festa di Beltane, c'è un sito ad esempio che parla dell'argomento paganesimo e reincarnazione, perciò c'è. Trovate di tutto. Il sito dell'istituto è stato aggiornato, come dicevo prima, sono state caricate circa una quindicina di nuove pagine, perciò chi vuole leggere si può anche divertire a leggere moltissimo. Se ora io do l'indirizzo della mailing list, che è http://paganesimo.listbot.com. Uno guarda gli ultimi messaggi che sono stati scambiati sulla mailing list e trova tutti quanti i link di tutti quanti i siti dell'istituto.
Comunque ormai su quasi tutti i motori di ricerca cercate paganesimo politeista, politeismo, paganesimo, stregoneria, magari con un po' di pazienza, magari non saremo le prime pagine che vengono fuori, comunque girando un po' le pagine ci trovate dappertutto. Insomma.
Beh, io ho visto che su Alta Vista la mailing list è la prima che esce. Perciò...
Su Arianna, per esempio, mi trovate paganesimo politeista, mi trovate come una delle primissime pagine, per cui ci trovate in realtà chissà navigare un pochino, ci trova senza mettere
sì, ma anche cose. Ad esempio chi non si ricorda, ad esempio molti dei siti sono su Tripod, uno va su Tripod, poi chiede l'elenco dei siti presenti e vedrà che sono i siti, cioè vedrà l'elenco dei siti, ma comunque non è questo un gran problema, cioè nel senso che su internet il paganesimo politeista è più che presentato benissimo.
Oltretutto siamo solo noi o quasi, insomma, c'è poca altra persona.
Sì,
insomma,
esistono più che altro iniziative che sono a livello di New Age, però che a livello contenuto testuale non esiste, di conseguenza, insomma, non verrà fuori pochissimo altro degli altri siti, anche perché gli altri siti purtroppo non hanno una concezione profonda, anche perché sono arrivati o alla stregoneria o al paganesimo tramite la New Age, di conseguenza sono arrivati abbastanza leggeri e soft. E di
trovate tante immagini, magari anche bellissime, sicuramente, cioè, i miei siti veramente fanno schifo rispetto ai loro, però sono pieni da roba, insomma, ecco, questo, cioè, miei leggete, là guardate l'immagine e è finita, insomma.
Sì, comunque anche l'istituto sta pensando a rimediare anche questo, cioè nel senso che si andrà a caricare tutta una serie...
Facciamo belli, anche noi facciamo i siti belli.
Beh, sai, la scelta è sempre questa, su internet fai o curi molto la grafica, oppure il contenuto, siccome per noi è predominante il curare il contenuto, certo. La grafica è secondaria. Logicamente poi, man mano che i siti saranno utilizzati o ampliati...
Sì, dimmi.
C'è Francesco?
Sì, c'è Francesco. Chi
Ciao,
parla?
Francesco. Allora, domenica sono stato a messa con tua moglie.
aspetta, aspetta, alza che non lo sento. No,
mi vede anni fa piangeva. Tuo fratello, quando ho chiesto di te, ha abbassato la testa.
Buffone.
Ma non ti vergogni.
Saltrone.
Ma chi è questo?
Non ti vergogni.
E tu non ti vergogni, stronzo?
Ah, vai a cagare, va.
Ecco, grazie. Per...
Beh, vedo che il livello culturale si è alzato, eh?
Sì, difatti.
Pronto?
No.
Pronto?
Siccome notate, sì? La capacità di questa persona dialettica è molto semplice, sono solo capace di mentire.
Da gennaio che è morta mia madre, no? Io purtroppo sto passando un momento un po' difficile, non lo so perché, l'ho sempre in mente. A volte mi sento di parlare con lei così, guardandola nella foto. Volevo sapere la tua impressione, così. È solo un modo mio per magari per aggrapparmi a questa cosa che mi è tanto cara, o mi dà l'impressione che mi dia un aiuto, o secondo te c'è un qualcosa di là che ci può aiutare anche di qua? Ti ascolto per
radio. Ok, d'accordo. Ciao, ciao, ciao.
Va bene, do una risposta a quest'ultima ascoltatrice e poi chiudiamo qui la trasmissione.
Anche perché Mario è arrivato.
Allora, la risposta è questa. Sicuramente tu amavi molto tua madre, cioè eri estremamente legata con tua madre. Ti è venuta a mancare, ti è venuta a mancare un pezzo di te stessa. Purtroppo io posso darti qualche consiglio, ma sono consigli molto duri da dare, nel senso che devi dare un taglio a quello che è il tuo legame col ricordo di tua madre. Perché? Perché nel paganesimo e nella stregoneria noi guardiamo il tempo che ci viene incontro, cioè tua madre ha fatto la sua vita, ha fatto i suoi passaggi, adesso è morta, se aveva un suo corpo luminoso prosegue nella sua vita e di te non gliene frega assolutamente niente. È invece il tuo sentimento, cioè è quello che tu provavi per lei che è rimasto legato a quel tipo di ricordo, e purtroppo quel tipo di ricordo va a fregarti la vita, cioè va a condizionare quello che è la tua vita. Cioè io posso dirti solo questo, ricorda pure bene le cose che ti piacevano, abbi pure un buon ricordo, però prenditi nelle tue mani la responsabilità della tua vita, cioè sei tu che vivi, se non puoi lasciare una parte di te stessa nel ricordo di tua madre, che se ce l'ha fatta, se magari era una donna di potere, è riuscita a costruire il suo corpo luminoso, vive la sua vita, ma tu devi vivere la tua, per cui devi dare un taglio con la nostalgia, ricordare sì le cose piacevoli, ricordare le cose che ti ha dato, però devi fondare la tua vita, per cui io direi dagli un taglio con il pathos, con quello che ti lega. Affronta la tua vita e prendi nelle tue mani la responsabilità della tua vita. Questa è l'unica possibilità che hai.
Ecco, posso rubarti due sei. Per motivi personali, Claudio, allora, visto che questo compaesano, purtroppo compaesano, rubo anche un paio di minuti a Mario, penso che sia d'accordo, se ha questi problemi e non ha coraggio di parlare, visto che abitiamo nello stesso paese e mi conosce, cosa gli costa fermarsi? Io non ho problemi a fermarmi e a parlare e a chiarire le cose. Logicamente la sua dimostrazione di chiamare qua, di nascondersi e di usare queste espressioni dimostra la sua capacità, la sua coerenza. Difatti, l'ho detto chiaramente qual è la sua incapacità. Va a messa ogni domenica, e quando è uno che va a messa ogni domenica è certamente fregato e non ha nessun coraggio di esistere. Comunque, io sono spesso in paese. Se mi conosci mi puoi benissimo fermare. Ma io ti aspetto ben volentieri.
Per me è provocazione pura e semplice.
Sì, no, comunque...
Cioè, per me sono i vigliacchi che fanno queste robe, perché per loro superare
non è
un
problema.
È l'unica cosa che hanno. E
sì, ma
d'altronde,
uno che va a messa ogni domenica non deve avere grandi prospettive nella vita.
Va bene, ci vediamo alle ore 19. Ciao a tutti, vi lascio con Mario. Alle ore 19 continuiamo. Ciao, grazie.